Benvenuti, è una gioia e un onore sempre poter parlare la parola di Dio, meditare, studiare insieme e depositare, permettere allo Spirito Santo di depositare nel nostro cuore. Quindi diamo lode a Dio con tutto il nostro cuore. Prima di iniziare ho un passaggio, proprio oggi mentre pregavo anche per la serata ho meditato un passaggio della scrittura con cui vorrei in questo momento il mio desiderio di incoraggiarvi, a parte lo studio, ha a che vedere anche con lo studio che stiamo facendo riguardo la fede, ma è proprio un passo particolare in Isaia che ho sentito di trasmettere a ognuno di voi. Questo passo si trova Isaia capitolo 7. Se mi seguite in Isaia capitolo 7, dal primo verso leggiamo, e oltretutto questo capitolo, dici grande rivelazione, anche qui segue il capitolo 6, dove la visione di Isaia è il suo mandato. L'intestazione del capitolo 6 dice la visione di Isaia è il suo mandato. Arriviamo al capitolo 7, dove c'è una guerra contro Gerusalemme, e leggiamo: ora avvenne ai giorni di Acaz. Acaz, il significato dall'ebraico è ha afferrato, quindi vi do anche questo, potete anche non segnarlo, è solo un'informazione in più. Ora venne ai giorni di Acaz, che il suo nome significa ha afferrato, figlio di Jotam. Jotam, il significato di Jotam è Jehovah è perfetto, Geova è perfetto, figlio di Uzzia. Uzzia, il significato dall'ebraico è la mia forza è Geova o Jehovah, re di Giuda. Giuda significa lodato. Che Rezin, re di Siria, e Pekan. Siria, sapete il significato, è esaltato. Il significato della parola Siria è esaltato. Rezin, il significato, che me lo sono segnato anche qui, è solido e compatto. Adesso vi do i significati, ma ripetiamo poi il versetto. E Peca significa aperto, figlio di Remalia. Remalia significa protetto da Jehovah, da Geova, re di Israele. Israele significa, sapete che cosa? Qualcuno di voi sa cosa significa Israele? Dio prevale. Dio prevale. Mentre Gerusalemme significa insegnamento di pace. Città di pace e insegnamento di pace. Quindi ci troviamo nel primo verso, è importante e poi capirete il perché, dove ai giorni di Acaz, che appunto lui era re di Giuda ed è figlio di Uzzia, chiaramente re di Giuda, c'è una guerra contro di lui da parte del re di Siria. Ora, re di Siria che comunque apparteneva al regno di Israele. Infatti dice: salirono contro il re di Giuda questi re di Israele per muovere contro Gerusalemme, per muovere guerra contro il re di Giuda e quindi contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono ad espugnarla. Fu perciò riferito alla casa di Davide dicendo: i Siri si sono accampati in Efraim. Efraim significa doppio mucchio di cenere. Sarò doppiamente fecondo. Così il cuore di Acaz e il cuore del suo popolo tremarono, come tremano gli alberi della foresta per il vento. Il re era spaventato. Ci sono situazioni che a volte ci fanno tremare, ci spaventano. E la stessa cosa successa a questo re, stiamo parlando del re di Giuda che viene attaccato dal re di Israele. Quindi trema e si spaventa. Allora, verso 3, l'Eterno disse a Isaia: va ora incontro ad Acaz, tu e tuo figlio Shear Yashub, all'estremità del canale della piscina superiore, sulla strada del campo del lavandaio, e digli: guarda di star tranquillo, non avere paura e il tuo cuore non venga meno a motivo di questi due mozziconi di tizzoni fumanti per l'ira ardente di Rezin e della Siria, del figlio di Remalia. Quindi Dio parla a Isaia e gli dice di andare a incoraggiare il re di Giuda, chiaramente Acaz, dicendogli: stai tranquillo. Ed è anche questa la parola stasera: stai tranquillo, stai tranquilla, chiesa, stai tranquilla, non avere paura. Quindi stai tranquillo, state tranquilli, non abbiate paura e il vostro cuore non venga meno, in questo caso dice a motivo di questi due mozziconi di tizzoni fumanti. Addirittura Dio proprio simpaticissimo usa delle terminologie contro questo re di Siria. E la stessa cosa Dio dice: qualsiasi cosa tu pensi stia fumando davanti a te come questi mozziconi o voglia venire incontro per impaurirti, non avere paura, stai tranquillo, non avere paura, il tuo cuore non venga meno. Poi il verso 5 dice: poiché la Siria, Efraim e il figlio di Remalia hanno ideato del male contro di te, dicendo: saliamo contro Giuda, terrorizziamolo, apriamoci una breccia nelle sue mura e stabiliamo come re nel suo mezzo il figlio di Tabel. Così dice il Signore l'Eterno, verso 7. Questo non avverrà, non succederà, perché la capitale della Siria è Damasco e il capo di Damasco è Rezin. Fra 65 anni Efraim sarà fatto a pezzi e non sarà più popolo. Preciso, Dio. La capitale di Efraim è Samaria e il capo di Samaria è il figlio di Remalia. E poi è questo il passaggio che si collega anche con la fede: se non credete, certamente non sarete resi stabili. Se non credete, certamente non sarete resi stabili. Allora, ci sono un paio di cose che proprio salivano nel mio spirito per incoraggiarvi, una di quale ve l'ho detta, di stare tranquilli, rimanere nella pace, qualsiasi cosa possa poter spaventare, scoraggiare, che siano parole, persone mosse dal nemico, perché abbiamo un nemico, come abbiamo letto, che cerca di terrorizzare, come questo re di Siria cercava di terrorizzare il re di Giuda Acaz. Ci sono situazioni che a volte arrivano, qualsiasi tipo, grandi, piccole che siano, per terrorizzare, ma noi dobbiamo rimanere fermi sapendo che Dio ci sta dicendo: non avere paura, non venga meno il tuo cuore. Dillo a qualcuno: non venga meno il tuo cuore. E poi c'è un'altra cosa: se non credete, certamente non sarete stabili. Bisogna credere per rimanere stabili. Credi e rimarrai stabile. Un'altra cosa che è molto dettagliata, ma mi ha fatto, come dite voi qua, quando una cosa ti piace, mi ha fatto un bel po'. Mi è piaciuta un bel po'. Mi è piaciuta un bel po', ecco, da pesarese, mi è piaciuta un bel po'. Quando parla al verso 3, che dice: perché chiede di andare a Isaia e al figlio? Avete notato il dettaglio? L'Eterno disse a Isaia: va ora incontro ad Acaz, tu e tuo figlio, non da solo. E mi ha colpito perché il nome di suo figlio, Shear Yashub, significa, e ve lo dico subito, che me lo sono segnato: un resto ritornerà. Un resto ritornerà, il nome del figlio. Quasi come se Dio stesse dicendo: porta tuo figlio, perché lui rappresenta e comporta il fatto che Dio assicura la sopravvivenza permanente del popolo. Stava dicendo: tuo figlio sta rappresentando, proprio perché il significato è questo: resto ritornerà, un resto ritornerà. Il figlio rappresenta e assicura la sopravvivenza del popolo secondo la promessa di Dio. Ecco perché gli dice porta tuo figlio. E anche il fatto che lo fa passare in questa località, che è vera, esiste, dice devi passare all'estremità del canale della piscina superiore, sulla strada del campo del lavandaio. Sapete che cos'è questa zona? È una piscina di Siloe che è a sud di Gerusalemme, ma è il luogo dove nel Nuovo Testamento, capitolo 9 di Giovanni, Gesù guarirà il cieco nato. È interessante, niente è a caso nella parola di Dio, mai, niente è a caso. E quindi stasera, prima di continuare, è proprio mio desiderio di incoraggiarvi. Per rimanere stabili bisogna credere, ma anche seguire le istruzioni, perché Dio è stato dettagliato. Ha detto addirittura gli anni in cui poi Efraim sarà stato e sarebbe stato distrutto, ma addirittura gli dice tu e tuo figlio, per assicurare la sopravvivenza di un popolo, e questo figlio che si chiama un resto ritornerà. Quindi è un incoraggiamento proprio alla Chiesa, alle famiglie, a tutto ciò che Dio sta facendo, perché Dio non mente e perché la sua promessa continua, anche quando qualcosa si alza per spaventarci, terrorizzarci, dove dice e adesso cosa faccio o cosa succederà, perché magari vedi chi si tira indietro, vedi chi comunque dubita, tutto quello che sappiamo e che viviamo ogni giorno. Ma Dio stasera ti dice non ti spaventare, non aver paura, stai tranquillo, stay calm, stay calm, perché Dio ci sta mandando con il figlio, un resto sopravviverà, non saremo distrutti, non saremo distrutti. Sembra un po' forte la parola distrutto, ma distrutto nel senso che a volte anche quello che noi continuiamo a pensare ci può distruggere. Noi abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente, di parlare, e l'abbiamo visto, alla nostra mente, perché il campo di battaglia è qui, e se qui non c'è un controllo da parte dello spirito c'è una distruzione. Quindi stay calm, tranquilli, qualsiasi cosa, Dio è dalla nostra parte, come lo è stato con il re di Giuda, che ha detto state tranquilli, perché il re, ed era un re di Israele comunque, il re di Siria, però lo voleva distruggere. E noi abbiamo un nemico che è principe di questo mondo, che vuole distruggerci, ma abbiamo Dio dalla nostra parte. Quindi dia a qualcuno stay calm, stay calm. Stai calmo, stai calmo. Non hai bisogno di agitarti, stai calmo. Dio è buono e conosce la fine fin dall'inizio. Ok, detto questo, che è un incoraggiamento stasera, che sentivo proprio pregando per la Chiesa, per gli studenti, per voi tutti, continuiamo con il nostro studio, perché stasera dovremmo finirlo. Non lo finiremo tutto, però ci sarà una dispensa un po' più corposa, qualche paginetta in più, perché mi rendo conto che l'altra dispensa, insomma, sono 3 pagine. Comunque ho fatto il mio meglio, Era consistente, però avremo una dispensa maggiore, anche se poi, ve lo ripeto, il test sarà vero e falso, quindi state tranquilli, anche qui state tranquilli. Vedi, la parola è state tranquilli. Ok, ieri abbiamo finito, se non sbaglio, con la tua fede non si alzerà mai oltre il livello della tua confessione. Ritieni fermamente la tua confessione, se non ricordo male, e andiamo sempre a leggere, rivediamo insieme, Ebrei 4:14. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Abbiamo visto la differenza, se non sbaglio, circa cosa vuol dire essere un professionista, un dilettante, è vero? Professionista si impegna quotidianamente, il dilettante lo fa nei weekend. La stessa cosa, cerchiamo di non essere i cristiani del weekend e di non usare la fede solo nel weekend, ma ogni giorno possiamo applicarci perché la fede sia attivata e possa crescere nelle nostre vite. Un'altra cosa, muovi le tue labbra e non lasciarle oziare. Cosa significa oziare? Chi di voi? Non c'è la professoressa? Non fare niente. Quindi muovi le tue labbra e non lasciarle mai oziare. Ok, è interessante che, adesso ve lo scrivo, la parola professione e confessione dal greco, che è questa parola, ve la scrivo perché forse potreste trovarla, con un vero e falso, quindi questa parola, omologia, professione e confessione in greco è la stessa parola, omologia, stessa, uguale, che significa dire la stessa cosa, essere in accordo con, un riconoscimento o una professione. Quindi ve le ripeto, significa dire la stessa cosa, essere in accordo con, un titolo, un riconoscimento o una professione. In fin dei conti anche in italiano la parola professione significa dichiarare anche. Se andate a leggere nel dizionario dice dichiarare, è vero? Quindi è altro che altrettanto interessante che anche la parola confessione ha la stessa radice in greco. Quindi sì, confessione e professione dal greco omologia significa la stessa cosa. Quindi essere in accordo, dire la stessa cosa, un riconoscimento, una professione. Per cui tu hai una professione. Qual è la tua professione? Avere fede e dichiarare la fede. Allora, continuiamo con la parola, andiamo a vedere Prima Timoteo 6,12. Vi dico anche un'altra cosa. Questo passaggio di Ebrei 4,14, ritenere fermamente la nostra confessione di fede, c'è la versione Message che dice cerchiamo di non farcela scivolare dalle mani. Parlando della ritenere la confessione di fede, dice attenzione a non farla scivolare dalle mani. Avete capito? Ok. Leggiamo Prima Timoteo 6,12. Qui è Paolo che parla al figlio spirituale Timoteo e dice combatti il buon combattimento della, afferra la vita eterna. Quindi fate come così, afferra, braccio giusto, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per cui hai fatto una buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Infatti le nostre confessioni di fede sono potenti e sapete che c'è una confessione per eccellenza che è quando noi diciamo Gesù è il Signore, perché Gesù può essere il salvatore della nostra vita, ma se non diventa il Signore è difficile rimanere sotto copertura, come il libro che è stato scritto da John Bevere, oltretutto molto bello. Quindi quando noi dichiariamo Gesù è il Signore, noi in quel momento stiamo dicendo Signore Gesù, tu sei la Signoria sulla mia vita. E quando lo dichiari nei luoghi dove sei, nel tuo luogo, nella tua zona, nel tuo territorio, tu stai dichiarando la Signoria di Cristo. Dove Gesù è il Signore, Gesù è il Signore, il diavolo non può entrare, i nemici non possono penetrare perché Gesù è il Signore. Quindi vogliamo dichiararlo con forza, Gesù è il Signore, Gesù è il Signore della mia vita, è il Signore della mia casa, è il Signore di tutto ciò che io ho, che mi appartiene, del mio corpo. E io dichiaro salute sul mio corpo perché Gesù è il Signore, ho fede che Dio mi guarisce. Non lo sento forse subito, ma la guarigione è in atto, perché la guarigione è un processo, non è un miracolo, perché se fosse un miracolo avverrebbe subito. Quindi Gesù è il Signore, la signoria di Cristo, non del diavolo, perché la tua vita non l'hai data in mano al diavolo e neanche alle circostanze e neanche ai mali, l'hai data in mano al Dio vivente. Amen. Gesù è il Signore. Amen. E quando noi confessiamo con forza questo, è per eccellenza, viene dichiarata la confessione per eccellenza più potente che ci sia. Wow. Romani 10, versi 9 e 10, anche qui l'abbiamo visto e lo rivediamo velocemente, poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Stasera vedremo la seconda parte in maniera più dettagliata di questo passaggio. Ecco perché noi confessiamo, Romani 10 versi 9 e 10, noi confessiamo, col cuore crediamo e con la bocca continuiamo a confessare. Vi ricordate ieri sera le tre parole che abbiamo visto in Marco? Chi se le ricorda? Epo, l'aleo e l'ego. Secondo me quella che vi è rimasta più impressa è l'ego. È vero? Perché ha a che vedere con chiaramente la costruzione. Quindi non smettiamo di confessare e continuiamo a parlare, diamo una continuità. Ok, vediamo se riusciamo a finire questa parte, perché poi voglio andare a vedere questo verso che abbiamo appena letto nei dettagli. Leggiamolo un'altra versione di Ebrei 3:1, che è la versione amplificata. Ebrei 3:1. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote, pensate, che non sia in grado di capire, simpatizzare e condividere le nostre debolezze di infermità, o uno che sia stato immune agli assalti della tentazione, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque senza paura, con piena fiducia e franchezza al trono della grazia, il trono dell'immeritata grazia di Dio verso noi peccatori, affinché otteniamo misericordia per i nostri fallimenti e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno in ogni nostro bisogno, cioè aiuto appropriato e aiuto tempestivo che viene proprio quando ne hai bisogno. Bellissima questa versione, mi piace perché dice Gesù simpatizza, è in grado di capire, addirittura di condividere le tue debolezze. Hai delle debolezze? Le ha avute anche Gesù. E lui dice che le simpatizza, è un sommo sacerdote che capisce quello che vivi e condivide anche le tue debolezze e infermità. Addirittura non è stato immune agli assalti della tentazione. Hai delle tentazioni? Mai. Io sì, voi no. È vero? Qua a Pesaro è tutto ok, ok. Quindi dice uno che sia stato immune agli assalti, ma guarda la tentazione che assalto, arriva proprio come un assalto inaspettato, a volte non te l'aspetti appunto, però lui ti può capire perché è stato tentato. E poi dice accostati, accostiamoci dunque come? Senza paura, ma non solo con fiducia, con piena fiducia. Non solo con fiducia, ma con piena fiducia. Come deve essere la tua fiducia? Piena. E franchezza. La franchezza è qualcosa di, che ti porta a determinazione, sei chiaro, appunto non hai paura e ti puoi avvicinare a questo trono della grazia. E mi piace perché dice affinché otteniamo misericordia per i nostri fallimenti. È vero che noi non falliamo, ma ci sono cose che falliscono nel corso della nostra vita. Ma anche lì la parola di Dio è meravigliosa, perché dice che davanti a questo trono della grazia noi otteniamo misericordia anche per quei fallimenti, quindi non sentirti un fallito, una fallita, e per ricevere aiuto al tempo opportuno. In questo contesto usa la parola kairos in greco, ed è strano perché vai a leggere e dice perché ti possa aiutare, quindi ti dà un po' l'idea di sei nel bisogno, stai male e quindi ricevi aiuto. Ma quando si parla di tempo opportuno, di tempo kairos, vuol dire che è un tempo di opportunità da gestire, quindi non tanto da focalizzare il bisogno, la malattia, le cose che non vanno, ma focalizzare che essendo un tempo kairos non c'è sconfitta, perché da quella sconfitta sicuramente tu stai imparando e vincerai e ti rialzerai. Ecco perché mai vedere le cadute o le sconfitte, piccole, grandi che siano, come dei blocchi o dei fermi, ma in Dio diventano delle opportunità, perché lo dice la parola, affinché otteniate quell'aiuto tempestivo nel tempo opportuno, nel tempo kairos. Quindi accostiamoci con piena fiducia, con fede, con certezza, ritenendo quello che anche in queste sere abbiamo imparato, perché Dio non mente, Dio è buono, e noi dobbiamo realizzarlo che Dio è buono, è buono. Non smetterò mai di dirlo, perché è così. Ecco perché anche la nostra lode, abbiamo visto ieri anche nel concludere, la lode quanto ci aiuta a lodare Dio in continuazione. Anche Ebrei 3 dal verso 1, era 4 quello di, ah ok, scusate, sì, avete ragione, Ebrei 4 14-16, la versione Amplified, sì, assolutamente, avete fatto bene, thank you very much. Ok, ci siamo? Ebrei, abbiamo detto 4 14-16, io vi ho letto la versione amplificata. Ebrei 3:1, ve l'ho detto, vi dico subito anche il perché. Abbiamo letto, no, 3, c'era anche Ebrei 3:1 da segnare. Sì. Segnatelo e basta. Ebrei 3:1. E poi, esatto, siate partecipi della celeste vocazione, considerate l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù Cristo, giusto? Poi siamo andati in Ebrei 4 14-16. Pensate che ci fu una canzone, non so se la cantiamo perché parla di no, forse è una canzone che non è stata tradotta in italiano, però di questo famoso uomo di Dio Charles Wesley, che non è John Wesley, ma Charles Wesley, che dice proprio questo: egli spezza il potere del peccato, egli libera il prigioniero, il suo sangue può pulire ogni lordura. È una canzone molto vecchia. Il suo sangue è disponibile per me, quindi il suo sangue purifica ogni lordura, proprio letteralmente. Ok. Per mezzo di lui dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, abbiamo detto, cioè il frutto di labbra che danno il ringraziamento a chi? Al suo nome. La parola ringraziamento è un termine greco anche qui che significa confessare, riconoscere. Quindi la parola ringraziamento usata in Ebrei 13:15, perché abbiamo letto, per mezzo di lui offriamo del continuo il frutto di labbra che danno ringraziamento al suo nome. La parola ringraziamento, sempre Ebrei 13:15, esatto, la parola ringraziamento è il termine greco che vuol dire confessare e riconoscere. Ecco perché la nostra fede fiorisce nel momento in cui la nostra bocca è ripiena di lode, di ringraziamento. In fin dei conti, Matteo 10:32, Vangelo di Matteo capitolo 10:32, Gesù disse: perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, cosa farà? Ve lo ricordate quel passaggio? Quindi cosa dobbiamo fare? Saper riconoscere Gesù del continuo. Quindi confessare. Tutto questo ha a che vedere, perché qui andiamo un po' a chiudere questa finestra che abbiamo aperta, questo piccolo portale riguardo proprio la confessione, anche se la riprenderemo, però vorrei fermarmi qui perché c'è ancora molto, ma ci fermiamo qua perché vorrei andare sul passaggio di Romani, rivedere insieme con voi un attimino il passaggio di Romani che abbiamo letto prima, dove con il cuore si crede per ottenere giustizia e con la bocca si confessa per ottenere salvezza. Romani 10, 9, 10. Bravi, avete segnato tutto. Dia qualcuno, bravo. Bravo. Siete fantastica. Ok. Bene. Che cosa significa credere con il cuore, allora? Perché iniziamo da qui. Innanzitutto credere è guardare con gli occhi del cuore. Guardare con gli occhi del cuore. Credere. E poi è importante capire perché abbiamo, noi sappiamo che siamo uno spirito, possediamo un'anima e abitiamo in un corpo. Lo sapevi? Sì. Dice, non è una grande anche questa rivelazione, però è importante perché per capire più a fondo che cosa significa credere con il cuore, dobbiamo prima capire che il cuore dell'uomo è lo spirito dell'uomo. Il cuore dell'uomo non inteso come il cuore che pulsa il sangue e ci fa vivere in questo corpo, ma proprio nella parte spirituale. Infatti la parola cuore usata nelle scritture non si riferisce in questo contesto e anche in altre scritture al cuore come organo fisico, ma è molto spesso usata, la maggior parte delle volte, per esprimere un concetto, soprattutto dalle lingue originali. Quando noi parliamo di cuore e quindi in italiano dici ok, cuore, e subito pensi il cuore che è un organo fisico che pulsa il sangue, comunque lavora nel nostro corpo e ha un lavoro chiaramente da fare, ma nella lingua ebraica e nella lingua greca noi sappiamo che sono lingue figurative, il significato è molto più ampio. Ecco perché quando viene usata la parola cuore nelle scritture esprime un concetto. Infatti è un po' come dire il cuore dell'albero o il cuore di un discorso. Quando si parla di cuore, cosa si parla di? Centro, il centro del discorso, il centro dell'albero. Quindi è la stessa cosa nelle lingue originali, esprimono un concetto. Ecco perché quando parliamo di cuore parliamo di questo argomento per identificare la parte più importante, quindi il centro dove tutto ruota. E quando Dio parla del cuore dell'uomo sta parlando della parte principale dell'uomo, della parte più centrale dell'essere umano, ovvero il suo spirito. Ecco perché l'uomo ha uno spirito, possiede un'anima e vive in un corpo. E andiamo a leggerlo in Prima Tessalonicesi 5:23. Anche perché le parole cuore e spirito nella Bibbia sono intercambiabili. Quindi le parole cuore e spirito sono intercambiabili. Leggiamo Prima Tessalonicesi 5:23. Ecco, abbiamo letto che Dio stesso santifica l'intero nostro essere. Quindi è molto importante comprendere che siamo uno spirito. Quando Dio crea l'uomo, lo crea nello spirito a sua immagine e somiglianza e poi crea un corpo, forma questo corpo, forma il corpo e soffia lo spirito. Però Dio è chiaro in questo perché dice fatto ad immagine e somiglianza nostra. Quindi prima di essere un uomo è spirito, noi siamo uno spirito, abbiamo questo contenitore che si chiama corpo, ma il nostro vero io è dentro di noi, è nello spirito, anche perché Dio non è un uomo, quindi è chiaro che Dio è spirito e ci raggiunge nello spirito e si rivela nello spirito, ed è la stessa cosa quando ha creato l'uomo. Ora, se noi prendiamo Giovanni capitolo 3, leggeremo che Gesù a qualcuno, e vi ricordate forse chi, disse: devi nascere di nuovo. Giovanni capitolo 3. Nicodemo disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E lui stesso dice: ma come può? Non aveva in quel momento la comprensione. Come può un uomo, un bambino ritornare nel grembo della madre e rinascere? Però è chiaro che in quel momento non era un qualcosa di naturale, ma di spirituale. Infatti Nicodemo, che era un essere umano ed operava nel regno naturale, poteva solamente pensare in termini naturali. Ecco perché chiese a Gesù: come un uomo può nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Dice il verso 4 del capitolo 3 di Giovanni. Però attenzione, guardate come Gesù risponde. Ci troviamo al capitolo 3 di Giovanni, verso 4, ci abbiamo un uomo che va, del nome Nicodemo, si presenta a Gesù e Gesù gli risponde. E poi Gesù, guardate la risposta: ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Ora, cioè, Nicodemo già non aveva capito non aveva capito, perché scusami, già gli dice: ma scusami Gesù, come può un uomo anche quando è vecchio ritornare? E Gesù altrettanto ancora risponde dicendo: ciò che è carne è nato dalla carne, rimane carne, ciò che è nato dallo spirito è spirito. Quindi immaginate, capito dentro niente. Ma è capitato che a volte domandi cose e dici: Signore, allora adesso ti dico quello che sto vivendo, quello che sto pensando, oppure quello che devo chiederti, e poi stai lì, aspetti, e Gesù ti dà tutt'altre risposte e dici: wow. Stessa cosa è successa a Nicodemo, quindi consolati, perché Gesù gli dice: ciò che è nato dallo spirito è spirito, ciò che è nato dalla carne è carne. Perché? Perché la nuova nascita è una rinascita nello spirito e non nel naturale. E quindi Nicodemo in quel momento stava cercando, anzi doveva aprire non solo la mente, ma soprattutto il suo spirito, essere toccato nello spirito per credere anche e comprendere quello che Gesù stava dicendo. E noi la stessa cosa, abbiamo bisogno di essere toccati nello spirito. A volte non riusciamo a comprendere nemmeno la parola che leggiamo, ma abbiamo bisogno di dire: Signore, e anche qui la confessione: Signore, io desidero, amo la tua parola, rivelamela, perché si tratta di rivelazione, non di informazione, perché l'informazione può crescere la tua conoscenza, ma se non diventa rivelazione la nostra vita non cambia. Ecco perché la parola non va interpretata. Se noi diamo delle interpretazioni, sono nostre. È un po' come, stiamo registrando quindi non faccio il nome, ma come è successo quando è stato trasmesso questo passaggio in Matteo domenica, per quanto riguarda Gesù sulla barca. Chiaramente Pietro scende dalla barca perché Gesù gli dice: vieni, c'è un comando, risponde in fede, poi Pietro sprofonda e Gesù lo tira su. Ma non c'è la rivelazione che Pietro e Gesù abbiano camminato sulla barca. La parola non parla di questo. La parola dice che Gesù prese Pietro e salirono sulla barca. Noi ci dobbiamo attenere poi che posso io dare una mia interpretazione, ma non è una rivelazione, perché la rivelazione ti viene sempre da ciò che è scritto, E rivelazione si intende che la verità si apre. Tu ricevi la verità come in un palcoscenico, si apre il tendone o non so come si chiama, il sipario, ecco, brava, il sipario, si apre questo sipario e tu cominci a vedere lo spettacolo. La stessa cosa, quando la verità di Dio si apre perché tu leggi ciò che è scritto, diventa rivelazione, ma noi dobbiamo attenerci perché non possiamo interpretare a nostro modo. Anche negli altri due Vangeli, Giovanni 6 e Marco 6, dove viene citato questo passaggio, addirittura non viene neanche detto che Pietro cammina. Viene solo detto che succede la tempesta e poi interviene Gesù. In Matteo parla dell'intervento. Sta succedendo qualcosa? Sta male? Vogliamo pregare? Ah, no, l'importante è che se dobbiamo pregare nel nome di Gesù, ok, siamo qui, fede, guarigione, quindi dichiariamo guarigione, una ripresa totale nel corpo, nel nome di Gesù. Mandiamo la tua parola, Signore, in questo momento, grazie Padre. Quindi è molto importante non dare delle nostre interpretazioni, perché in pratica non c'è una rivelazione nel dire, cioè se io dico posso interpretarlo, magari posso pensarlo, come possiamo pensare tante cose quando leggiamo la parola, ma se non è scritto noi ci dobbiamo attenere. Ecco perché andare alla parola ci fa del bene, perché anche riusciamo a conoscere la verità da ciò che non è verità. Quindi questo solo per dire che a livello dottrinale non c'è un punto dove dice che camminarono, salirono. Possiamo pensare che Gesù, Dio, l'Onnipotente, camminava nelle acque, Pietro anche, si sono alzati, Gesù ha alzato Pietro e hanno saltato, io posso pensarlo. Possiamo pensare di tutto, perché scusa, il miracolo davvero è che se cammina, cioè, proviamoci a camminare sulle acque. È un grande miracolo. Pietro, si dice tanto, ma vedi Pietro, la fede poca. Camminaci tu, fallo tu. Muoviti tu sulle acque, provaci. Ha un comando, perché senti nello spirito, adesso stasera vai sul mare e inizia a camminare. Perché era sera, era comunque notte. Cioè, capite che il miracolo. Quindi atteniamoci davvero e riceviamo rivelazione e verità da quello che leggiamo. Poi possiamo interpretare a modo nostro, pensare che sia andata così, che sia andata cos'ha, però se non è scritto evitiamo di comunque dirlo, oppure diciamo è il mio pensiero, quindi quello che io penso, come Genesi 1, possiamo pensare che Dio creò, in principio Dio crea cieli e terra, punto. Ma il secondo verso non ci dice ci fu un mondo prima, un mondo questo, quest'altro. Possiamo pensarlo, ma è un pensiero, non è scritto, è una teoria. Possiamo crederci? È fattibile? Certo, però la parola non lo dice, quindi noi dobbiamo attenerci a quello che è scritto. Aperto questo giusto perché sia chiaro per ognuno di noi, per noi per primi, ma anche per voi, perché vi troverete. E quindi quello che noi diciamo deve avere una valenza, deve non solo portare deposito, ma dobbiamo dire verità. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Un po' prima dice: se fate le cose che io vi comando, siete miei discepoli, o che io vi chiedo, che comunque in quel contesto parla proprio di comando. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi mentre cammini nella verità ti liberi, perché questo dice la parola. Quindi è certo, perché esatto. Poi c'era un nostro insegnante a scuola biblica che diceva: quando la parola di Dio è in silenzio, cioè c'è un punto, non sai altro, è in silenzio. Non andare a aprire delle porte se Dio non ti chiede di aprirle, perché potresti confonderti. E poi cosa succede? Guardate tutte le filosofie e religioni, da dove nascono? Da interpretazioni personali, soprattutto dalla Bibbia. Io mi sono resa conto che le maggiori religioni escono gli errori da cristiani che un tempo erano cristiani, furono cristiani, e poi interpretazioni che cominciano a prendere forza e da di lì si devia. Quindi tante religioni sono in corso dove poi si va... Ok, facciamo pausa.